Pace e bene, cari fratelli e sorelle, buona festa della Santa Famiglia a tutti in questa domenica in cui la Chiesa ci propone di meditare sul testo di Luca 2, 22, 40, dunque la presentazione di Gesù al Tempio, che leggeremo tenendo anche conto del tema della famiglia. Anzitutto ci troviamo nelle scene immediatamente seguenti la nascita del Signore. Ecco, alla nascita abbiamo contemplato l'annuncio dell'angelo ai pastori, dunque agli ultimi, agli esclusi, agli scartati del popolo che vanno, lo riconoscono e lo annunciano pieni di gioia. Oggi contempliamo Gesù che verrà portato al Tempio per appunto il rito della presentazione al 40° giorno del riscatto che a breve vedremo, accolto da due probabilmente anziani che rappresentano i giusti del popolo di Israele, quindi quella piccola parte del popolo che lo accoglierà e lo riconoscerà come Salvatore e Messia. Abbiamo Maria e Giuseppe che Luca sottolinea obbedienti alla legge, portano dunque il bambino a Gerusalemme. Ecco, per dare qualche pennellata sulla famiglia, che pare scontata ma tutt'altro che banale, fa bene ricordare che Dio nasce e ha bisogno di una famiglia composta da papà e da mamma, Giuseppe e Maria. Nel sogno di Dio, il progetto di Dio per la famiglia è quell'amore complementare, unitivo, oblativo profondo tra uomo e donna, stessa dignità, ma appunto due mondi totalmente diversi che si incontrano e si completano a vicenda. Gesù per nascere, dunque crescere, ha bisogno di Giuseppe e di Maria e sicuramente quella famiglia si è anche respirato un clima di armonia e di pace. Paolo VI parlava della famiglia di Nazareth come la prima grande scuola del Vangelo che ci insegna tantissimo dal silenzio, dalla contemplazione, potremmo dire anche dal dono di se stessi, dall'amore che circolava in quella casa che vediamo in filigrana in tanti episodi, dalla delicatezza di Maria al modo di esprimersi verso Giuseppe, alla custodia, alla premura di Giuseppe che protegge e si dona per la sua famiglia. Ecco, una bella domanda è dirci, ma che clima si respira nelle nostre case? E nessuno pensi subito a quello che l'altro non fa, ma pensiamo a quello che ognuno di noi per primo potrebbe fare di più, perché l'amore è qualcosa che si comunica. Amare vuol dire donarsi, e donarsi vuol dire comunicare all'altro l'amore, anche mettendosi da parte, sacrificandosi, e l'amore si comunica in tanti modi, con le parole di incoraggiamento, con i gesti di affetto, con il tempo che dedico all'ascolto dell'altro, con il tempo che gli dedico, con lo stare insieme, col progettare insieme, col camminare insieme. Ecco, tante volte le famiglie vanno in crisi perché si dice non ci amiamo più. Non sento più nulla, ma il problema è che se non ci si comunica amore, si arriva a non sentire più amore. Ma l'amore è qualcosa che si comunica con gesti, parole, quindi è bello chiederci: ma la nostra famiglia è un focolare d'amore o è un surgelatore dove ormai tipo ghiaccioli coabitiamo così, ormai spinti dall'inerzia? Ecco, prima cosa, che clima si respira? Seconda cosa, la Santa Famiglia è santa perché al centro ha Gesù. Luca sottolinea più volte, questo testo già due, che si presentano secondo la legge del Signore, cioè la Santa Famiglia ha un centro, Gesù, ha un centro, la volontà di Dio, viva orientata a Dio, al primo posto a Dio, camminano insieme con Lui e verso di Lui. E qui è bello chiederci, per noi credenti, le nostre famiglie, se viviamo la fede. E tante volte anche chi ha i figli li mandano a catechismo perché si deve andare, ma se in casa non viviamo la fede, a che serve? Allora chiederci, ma in famiglia, esempio, se siamo appunto cristiani, ma che ne so, prima dei pasti, preghiamo insieme, benediciamo il cibo, ringraziamo il Signore per quello che ci dà, coltiviamo insieme dei tempi di preghiera, addirittura i coniugi Santa e Beltrame Quattrocchi, andavano ogni giorno a messa e si salutavano solo dopo, perché prima si rivolgevano a Dio. Guardate, non voglio dire tanto, ma almeno qualche momento insieme, anche marito, moglie, anche con i figli che hanno i figli più piccoli, anche, ma viviamo la fede, la preghiera. Pensate che al tempo di Gesù, mi viene in mente, erano i papà che trasmettevano la fede, insegnavano a pregare, insegnavano la legge di Dio ai figli. Oggi purtroppo tanti uomini la vedono come una cosa, scusate la battuta, da vecchierelli o vecchierelle. Ma che c'è di più grande che relazionarsi con Dio, che insegnare agli altri a osservare la sua parola, aiutare a capire chi è davvero Dio? È la cosa più grande, siamo creati capaci di Dio, è ciò che ci distingue, una delle cose che ci distinguono in dignità persino dagli animali. Ci dobbiamo vergognare del peccato, non della preghiera e di stare con Dio. Allora chiederci nelle nostre famiglie che posto ha la preghiera. Ricordo una coppia che iniziarono a condividere ogni giorno il Vangelo del giorno, quindi lo leggevano, lo meditavano e condividevano a tavola. Mi raccontavano come persino la loro condivisione era passata dal cosa hai fatto oggi, dobbiamo fare questo, dobbiamo pagare la bolletta e fare la spesa, appunto, al condividere cose molto più profonde ed è rinata persino un'intimità quasi perduta. Andiamo avanti, quindi, dopo questo spaccato sulla vita familiare. Giuseppe e Maria presentano Gesù al tempio. Ecco, la legge prescriveva che al 40° giorno la madre si presentasse per la purificazione, perché secondo il tempo, secondo un'interpretazione della legge del tempo, la donna dopo il parto era impura. L'impurità non era qualcosa di morale, cioè un peccato, era qualcosa di quasi di corporeo, di esteriore, cioè. Se tu andavi a contatto con delle cose considerate impure, che potevano essere, che ne so, le brosi, il sangue, potevano essere degli animali considerati immondi, cosa succedeva? Che tu eri impuro, cioè non potevi accostarti al puro che è Dio. Dunque, per poterti riaccostare a Dio, alla preghiera, al suo tempio, dovevi prima purificarti con dei riti, esteriori, lavarsi e quant'altro, e delle preghiere. Apriamo parentesi, Gesù criticherà molto questa impostazione che finirà per essere una cosa molto esteriore, dicendo: guardate che ciò che vi rende impuri, che vi distacca da Dio, non è tanto esteriormente ciò che tocchi o fai, ma è ciò che coltivi nel tuo cuore. Quindi la Madonnina era impura non perché aveva commesso peccati, ma perché secondo la legge del tempo, dopo il parto, doveva compiere questi riti e loro obbedienti si presentano per esplicarli. Quindi la purificazione della madre e offrire e presentare il primogenito, considerato sacro al Signore. Se ricordate, quando il popolo uscì dall'Egitto e Dio salvò i primogeniti di Israele, da quel momento in poi i primogeniti furono considerati sacri, cioè appartenenti a Dio. Quindi le famiglie si presentavano al tempio per fare un rito molto simbolico e suggestivo, cioè, come a dire, riconosciamo che il figlio è tuo perché diventi nostro, lo riscattiamo e offriamo in cambio, in genere degli animali del gregge oppure dei colombi per le famiglie povere, come nel caso della Santa Famiglia. San Luca sottolinea soltanto la parte del primogenito sacro e non del riscatto, non dice esplicitamente perché, perché in realtà non è che sono i genitori che riscattano Gesù, è Gesù che è Dio che è venuto a riscattare tutti noi dal peccato, a dare la sua vita per noi ed è sacro ed è proprietà di Dio, è cosa di Dio, è Dio stesso. E Maria e Giuseppe riconoscono questo figlio come tale. Apro parentesi sulla vita della famiglia: quante volte i figli sono considerati un possesso, gli appiccichiamo sopra i progetti dei genitori e gli impediamo di sbocciare, scoprire e realizzare il progetto che Dio ha su di loro e imponiamo su di loro i nostri sogni, i nostri desideri. Chiusa parentesi. Maria e Giuseppe quindi si presentano al tempio e lì al tempio vivono un incontro con Simeone e Anna. Potremmo dire un incontro tra generazioni diverse. Qui abbiamo due anziani che attendevano la venuta del Messia. Apro altra parentesi sulla famiglia. Chiediamoci pure che posto hanno gli anziani nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni, se sono come minimo parcheggiati lì, se sono tollerati a malavoglia o se sono amati. Da notare che nei 10 comandamenti il primo comandamento a cui è associata una promessa è proprio quello che riguarda la cura dei propri genitori e la cura degli anziani. Chiusa parentesi. Vivono dunque questo incontro con Simeone e con Anna. Da una parte abbiamo appunto Simeone, prendiamo solo alcuni spunti. Simeone significa il suo nome, Dio ha ascoltato. Simeone attendeva, la venuta, del Messia, dunque la venuta della consolazione. Ecco, il consolatore nell'Antico Testamento è, colui che è Dio stesso. È Dio stesso che consola, che sta con chi è solo. L'Emmanuele significa in ebraico Dio con noi. Quindi attendeva la venuta del Messia, la venuta di Dio. E come arriva Gesù, lo riconosce mosso dallo Spirito Santo. È molto bello. Vedete, San Luca sottolinea spesso l'opera dello Spirito Santo che spinge quest'uomo mosso dallo Spirito va al Tempio, riconosce Gesù. Da una parte quindi l'obbedienza ai comandamenti concreti della Santa Famiglia, dall'altra anche la docilità agli impulsi dello Spirito di Dio nel cuore, che è una cosa molto importante perché vedete, dietro ogni azione ci muove sempre qualche spirito. Il problema è che è lo Spirito di Dio, punto di domanda, oppure lo spirito del maligno che ci spinge al male e all'egoismo, o è il nostro io che tira al suo? Quindi chiederci, quando faccio qualcosa, che spirito è che mi muove? Simeone accoglie Gesù tra le braccia e canta pieno di gioia e riconosce lì il Messia. E guardate che non era una cosa facile. Se andiamo a vedere l'Antico Testamento, c'era una profezia in Malachia 3:1-3 che si parlava del giorno della venuta del Signore nel Tempio e ne parlava con termini fortissimi, addirittura chi sopporterà il giorno della sua venuta? Egli sarà come il fuoco del fonditore, come gli sciva dei lavandai che siederà per fondere e purificare l'argento, come l'argento i suoi figli e li affinerà perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Dunque se ne parlava in termini fragorosi, in termini apocalittici, e Dio invece come si presenta? Come un bambino. E vedete, la grandezza di Dio nel suo farsi piccolo, nella sua capacità, nella sua potenza d'amore, che si limita per farsi accogliere e fa del limite accolto il punto di contatto con noi. E questo smaschera e cappotta e rovescia tutte le nostre false idee e concezioni di Dio, dalle varie invettive che mandiamo a Tizio, Caio e Sempronio, alle vane speranze di Dio che mandi fuochi e fulmini dal cielo. Lo riscopriamo invece come colui che sta con noi e in noi e con la sua potenza d'amore guarisce le nostre ferite e ci rende capaci di amare se lo accogliamo. Ecco, Simeone canta con Gesù tra le braccia, ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace. È bellissimo, è il canto che tutte le sere preghiamo a compieta, il Nunc Dimittis, dove Simeone canta la gioia, dice finalmente la mia attesa ha avuto compimento, finalmente ora posso andare in pace, come a dire ora la mia vita trova finalmente pienezza e senso nell'accogliere Gesù. È lui il senso profondo e pieno che cerchiamo, il senso vero, eterno della vita, il volto vero di Dio, quell'eternità che desideriamo, quel senso pieno delle sofferenze, delle fatiche, quell'amore totale che il nostro cuore cerca, bene, è lui e lo descrive come luce, come salvezza, come gloria di Israele, come presenza di Dio. Sì, perché la salvezza vera, la salvezza dalla morte, dal nostro peccato, dalla nostra incapacità di amare fino in fondo, è solo Gesù. E accogliere lui significa accogliere noi la presenza di Dio e seguire la sua parola significa imparare davvero ad amare. E ora Simeone canta e dice posso pure morire in pace. Ecco, la morte viene cantata non più soltanto come un andare e raggiungere i padri, come si diceva nell'Antico Testamento, o andare nel luogo del riposo, ma come veramente pace, come potremmo dire incontro pieno con Dio, come cambia tutta la vita quando si accoglie Gesù. Dall'altra parte, Simeone però annuncia anche a Maria che però questo bambino è qui per la caduta e la risurrezione di molti, e anche te una spada trafiggerà l'anima, e sì, perché vedete, la parola di Dio, che è verità, scende fino in profondità nel nostro cuore, viene a tagliare, a dividere ciò che non va, viene a scrutarci fino in fondo, viene a liberarci dalle menzogne, viene a portare luce nelle tenebre, ma questa luce non è scontato che venga accolta, perché se io voglio stare nelle tenebre, quella luce mi darà fastidio e la escludo. Voglio restare chiuso nel mio angolino e non essere disturbato dalla morte nella quale giaccio. Quante volte accade questo? Nella misura in cui noi ci lasciamo rischiarare, mettere in discussione dalla parola di Dio, diventiamo a nostra volta segno di contraddizione per gli altri, perché purtroppo nel cuore c'è una parte di noi incline al male, che ha fastidio quando vedi il bene, quando vedi una persona che fa del bene e ti rimprovera col suo modo di fare, tu anziché gioire quasi le vorresti male, perché c'è una parte di te che non vuole essere scomodata. Ecco, anche a te una spada trafiggerà l'anima, cioè seguire Gesù comporta anche essere pronti al rifiuto, al sacrificio, all'incomprensione, ma è lì la nostra salvezza, come Gesù ha detto, quando ci disse avrete tribolazioni, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo e chi persevererà sino alla fine sarà salvato. E infine abbiamo Anna e concludiamo questa gioiosa 84enne. un'età che rappresenta la pienezza di una vita spesa per Dio, per servire Lui e per amare dunque il suo prossimo. Anna vuol dire grazia di Dio, Fanuele volto di Dio e Aser vuol dire felicità, fortuna. È una donna piena di grazia perché ha fatto della sua felicità la ricerca del volto di Dio, cioè stare e servire Dio. E vediamo questa anziana piena di vita, che non cerca di fuggire dalla sua età, che non cerca pialle e lifting di apparire eternamente giovane, ma gioiosa di amare, servire, attendere Dio e di annunciarlo agli altri. Che anche questa, la sua immagine, sia l'icona di una vita vissuta per ciò che vale davvero, pace e bene.